E siamo qui allora con Mario Evangelista dei Pitchwork. Ciao.
Ciao, grazie per avermi invitato.
Grazie a te. E allora, i Pitch Talk, trionato l'anno scorso, ma pronto quest'anno per l'esordio omonimo sulla lunga distanza. Insomma, partite tutte e tre sicuramente, insomma, con diverse esperienze precedenti, comunque le idee erano chiare. Come inizia la vostra storia?
Ma la nostra storia inizia principalmente da una mia riflessione personale dopo aver suonato, insomma, con diverse band, diversi sì. progetti un po' contenitore, diciamo, e avevano una direzione ben precisa. Volevo realizzare qualcosa che fosse assolutamente privo di ogni steccato, e quindi scrivere questi brani pensando a delle a un gruppo, diciamo, che potesse soddisfare questo tipo di sonorità. Ecco, nasce così. Poi erano Danilo e Marco, musicisti che io seguivo da tempo, sì. Danilo con Iguano Palano, ma anche, insomma, con tante altre formazioni, e Marco con i Marco Biagiotto, il batterista, con i Vickers. Quindi, insomma, li ho corteggiati e poi siamo arrivati al fattaccio e siamo finiti in studio, ecco.
Bene, bene. Insomma, Ray Kuder comunque aleggia tra le note di Pitch Talk, lo strumentale con cui aprite il disco, che dà il nome al vostro progetto. È partito tutto da questo pezzo, il vostro piano compositivo?
No, diciamo che la cosa curiosa del pezzo Pitch Torch è che sostanzialmente io l'ho scritto cercando di interpretare un mood, una sorta di atmosfera, e poi in realtà ho avuto modo di constatare che aveva delle affinità con quello che è, insomma, per esempio viene in mente Parigi, Texas di Ray Kuder, la famosa colonna sonora. La questione è che spesso si hanno delle influenze, sembra che Ray Kuder sia un'influenza, insomma, principale, ma mi fa piacere dire che, cioè, tutto quello che ha influenzato Ray Kuder ha influenzato anche me e gli altri, quindi tutto quello che c'è prima più lui. Spesso si arriva a punti di vista, insomma, abbastanza simili, e sostanzialmente mi piaceva anche creare qualcosa che fosse liberamente improvvisato quasi nel disco, che sono Pitch Torch, appunto, primo brano, e Actual is Fading, che è l'ultimo brano in chiusura, di cui avevo scritto il tema, ma poi il brano è stato liberamente reinterpretato da me e Danilo Gallo. Quindi mi piace questa componente improvvisativa, sì. Volevo aggiungere anche questa cosa qui.
Ok. Insomma, poi continuando con i pezzi, c'è Perfectly Stune, che mostra i vostri connotati psichedelici alla Jane's Addiction. Insomma, nel finale poi si accendono nuove suggestioni più chitarrose e si entra in questo incedere della batteria che aumenta di velocità. Come è venuta fuori? Come l'avete composta?
Beh, è venuta fuori perché non avevo mai scritto un brano che fosse una bella cavalcata con un bel solo di slide, e mi volevo togliere lo sfizio. Perché alla fine tutti, la gente dice: ma tu suoni così bello slide, oppure ma perché non fai un pezzo così? Uno dice: no, vabbè, ma perché è normale, scontato, vabbè, ma lo fanno tutti. Allora ho detto: beh, adesso lo scrivo, che ci vuole. In più il tema, insomma, è legato al fatto che spesso bisogna guardarsi un po' intorno per capire magari che qualcosa di buono lo si è fatto, e quindi ci sono dei giorni in cui invece che, insomma, una grande carrellata di una grande tipo cavalanga di pietre che ti viene addosso, dici: ma qualcosa l'ho fatto, è tutto perfect in tune, no? Sembra tutto perfettamente accordato.
Sì.
Magari fossero tutti i giorni così, ma piccola parte, però fa bene ogni tanto pensarci.
Bene, sì, è rassicurante.
È rassicurante, sì, è rassicurante.
Ecco, e come suddividete i vostri compiti compositivi quando scrivete e componete?
Come suddividiamo? Niente, sì. Che il qui presente taglia, affetta, grattugia, sminuzza, mette il cash e scrive.
Ecco. e gli altri seguono, diciamo.
Seguono una parola grossa. Diciamo che il progetto sostanzialmente, insomma, ci sono io che ho scritto questi brani, però pensando a Danilo e Marco come reali interpreti di questi brani, perché loro hanno dato un contributo eccezionale. Cioè, ci siamo trovati in studio e cioè, Danilo ha cambiato completamente un pezzo come Pictures Are Going Wild. Marco ha dato delle suggestioni, cioè, su Nathan Sunday che io non riuscivo ad immaginare, quindi non sono semplici interpreti, cioè, questa, mi piace pensare che questa sia nata da, sia una band nata dall'incontro di persone che non avevano mai suonato assieme, ma nasce come band, non come progetto, diciamo, solista sotto pseudonimo, ecco.
Ecco, bene. Ecco, hai appena nominato Pictures Are Going Wild, che abbiamo messo prima. Sì, è anche un cortometraggio curato da Erika Errante. Com'è andata? Come è venuto fuori?
Eh beh, devo dire che il video è stato veramente realizzato con una qualità francamente incredibile. Cioè, il video potrebbe star bene anche da solo quasi, ma completa perfettamente la musica, e sia Erika Errante che Pierfrancesco Del Seppia l'hanno realizzato, con Cecilia Toni che insomma è l'attrice che interpreta il video, devo dire mi hanno stupito. Poi il pezzo era è molto lungo, quindi con quel minutaggio normalmente ci fai due singoli e un po'. Quindi questo, sì, questo pezzo è l'antisingolo per eccellenza, però il video è diventato veramente qualcosa che ha dato un plus valore al brano, quindi sono molto molto contento.
Bene, bene. E poi c'è Dear Old Seagull, insomma, si prende a prestito la figura del gabbiano per raccontare poi la voglia di essere liberi, una canzone cullante che si pone sussurrando, dondolando. Come l'hai composta?
Ma diciamo che Dear Old Seagull è un po' un riferimento a tutto il mondo del British folk, insomma, che ho sempre frequentato, e della musica tradizionale irlandese. È un'immagine che mi è venuta perché mi piace molto un pezzo di Bertie Ansch che è su questo disco, che si chiama Black Swan. È un pezzo scritto da Dominic Byrne, che è il fratello del famoso scrittore Brendan Byrne, dove diciamo il gabbiano è quella cosa che il personaggio di questo brano ascolta ed è al di là delle sbarre, perché lui è in galera. Quindi sì, diciamo, questa idea di libertà, ma anche questa idea di la possibilità di avere qualcuno che guarda dall'alto e ti dice: oh, mi trovi una soluzione, per piacere. Vabbè, quindi il gabbiano tipo che guarda a drone tutto quanto, e magari lui vede più chiaramente le cose e ti può dire dove si va e che si fa. Come vedi, Pictures Are Going Wild c'è un tipo di ambientazione. Perfect in Tune è il giorno, il weekend, quando sei preso bene. Poi c'è Dear Old Seagull, penso martedì, mercoledì, dipende dalla settimana, no?
Certo.
C'è un po' tutto, c'è un po' tutto il mood.
Ecco, comunque questo gabbiano è importante per il disco, perché lo mettete anche in copertina.
Gabbiano in copertina non c'è, però volatili quanti ne vuoi. Nel senso che c'è un colibrì,
un colibrì,
c'è un martin pescatore, in realtà. Ma diciamo la simbologia, insomma, è quella. Cioè, sostanzialmente...
Ecco, a questo punto. Ecco, raccontaci la copertina, chi l'ha curata.
La copertina è stata realizzata da uno studio di grafica e poster art che si chiama Vere Versum, e voleva essere un pochino come il disco, cioè un qualcosa di leggibile e fruibile a più livelli, e che avesse un certo livello quindi di profondità. È una copertina che poi si è sviluppata anche in versione poster più grande, in formato A2 con i testi, insomma, nell'altra versione del disco, quella download digitale e poster, dove puoi scoprire diverse cose, tipo una sorta di Wunderkammer, cioè di camera delle meraviglie, dove puoi scoprire questi particolari che sono molto singolari, dall'oggetto tridimensionale che può esistere solo disegnato ma non regge le regole della fisica, insomma, animali particolari, situazioni dove la gravità è alterata. Voleva quindi essere una sorta di immagine di quello che è il disco, e strizzare un po' l'occhio a quelle che sono le copertine, insomma, degli anni 60, diciamo, della poster art psichedelica, sì. Perché loro, Vere Versum, che stanno a Roma, sono una coppia, insomma, di amici che stanno a Roma, sono proprio specializzati in questo tipo di cose. Io sono diventato prima e innanzitutto loro acerrimo sostenitore, come si può dire così, e poi ho detto: ma se sarà il caso, insomma, di coinvolgerli, così potremmo, insomma, lavorare assieme. Mi capita sempre di diventare prima super fan di, insomma, di qualcuno.
Certo.
E poi se ci riesco lo coinvolgo.
Vuol dire che sei sincero.
Sì,
sei il primo estimatore.
Sì, ma oggi non, francamente, a meno che, insomma, uno non faccia proprio del becerissimo pop, cioè proprio dove basta essere un delfino per apprezzare, non c'è necessità, secondo me, di mettersi dietro a cose che possano compiacere in qualche modo a tutti i costi veramente il pubblico, anche perché il pubblico oggi è completamente polverizzato, parcellizzato, quindi secondo me pensare a qualcosa che sia nelle sue parti, insomma, rappresenti un bel pacchetto, un bel prodotto musicale, è la cosa migliore da fare, cioè, secondo me. Va bene.
Ecco, poi abbiamo Norton Sunday, un pezzo bluegrass, disperato, insomma, di quando si è stanchi di accettare come vanno le cose. La melodia poi diventa quasi caraibica nel finale. Come l'hai composta?
Caraibica nel finale. Ah, ammazzate, questa mi piace, caraibica nel finale, non me l'aspettavo, non ero preparato. Però diciamo, sì, una Don Sunday si vuole essere, insomma, il pezzo un pochino più, mi verrebbe da dire, radiofonico del disco, anche se è un pezzo, diciamo, questo questo andamento un po' morbido, come potrei dire, ed è un pezzo che riflette un pochino sulla condizione del, diciamo, del una persona che ha sui 30-35 anni e che si trova di fronte alla solita questione di che faccio, resto o parto. Veramente nel pezzo la questione: sono partito, che faccio, riparto verso altri lidi, però diciamo decide, visto che è domenica, inteso come giorno di libertà, chiaramente non come giorno del Signore, decide di, cioè, basta, non mi rompete, non c'ho voglia di pensare nemmeno a questa cosa. Vabbè, è un disco pieno quindi di riflessioni sostanzialmente su quello che si può, su quello che si può vivere oggi, avendo più o meno l'età dell'autore, no? non sei né giovanotto di primo pelo, né sei, insomma, né stai invecchiando, sei nella tua fase, sei mediana,
adulta.
Sì, sei ormai una persona adulta. Pur essendo un disco che parla in inglese attraverso, diciamo, degli stilemi, insomma, americani in parte, è un disco che, cioè, secondo me parla, è un disco che non poteva che nascere in Italia.
Questa
è chiaramente la mia visione, insomma.
Certo. Poi abbiamo anche Between You and Me, insomma, una melodia che si forma da un bel intreccio di chitarre. Raccontare poi l'amore quando va bene, prendendo uno sguardo come musa e cercando il petalo del fiore, il particolare, l'interstizio, con questo finale strumentale che sembra respirare voci felici. Come l'hai composta?
Questo è stato, volevo scrivere un pezzo che fosse un po' diverso dagli altri e quindi avesse un testo più per immagini, quasi per fotografie un po' così stilizzate, fisse, ed è l'unico pezzo in cui in realtà ho suonato e cantato soltanto io, l'ho composto io in studio. Volevo che avesse sostanzialmente una parte testuale e musicale, con quindi un testo ben preciso, e poi una seconda parte, una coda strumentale che rappresentasse il tipo di quell'accavallamento di pensieri che a tutti viene quando ci si perde, insomma, nel cercare di elaborare per bene le cose. Quindi c'è tutta questa cavalcata strumentale che alla fine, però, se senti, c'è come un'idea, una rivelazione, quindi tutto ritorna al suo posto. E poi c'è il silenzio, quindi ho cercato di realizzare quello che era il mio pensiero espresso nella prima parte del brano cantata, cioè espresso in maniera strumentale alla fine. Ed è l'inizio dell'estate, come ben puoi immaginare, chiaramente. Proprio okay. Un pezzo che piace a grandi e piccini, adatto a tutti gli aperitivi.
sì. La pericena.
Chiaramente.
Ok, allora, dove e come è stato registrato l'album?
Ma l'album è stato registrato a Cascina, al Giambona Lab, Cascina in provincia di Pisa, mm-hmm. da questi due amici nonché incredibili fenomeni, quali sono Antonio Castiello e Aldo De Santis. Ora il Giambona Lab si sta spostando a Livorno, in un posto più grande, e con loro avevo già lavorato più volte, quindi ho scelto proprio lo studio adatto non solo dal punto di vista tecnico, ma lo studio adatto anche dal punto di vista emotivo per fare questa cosa, perché so che loro insomma apprezzano il mio lavoro e viceversa, e poi hanno contribuito anche loro in realtà a rendere il disco diverso, cioè anche loro, Antonio e Aldo, ci hanno messo piccoli particolari qua e là che mi hanno aiutato molto, quindi anche in questo caso sono prima super fan, no, di uno studio, perché mi piace per esempio i dischi che fanno, mi sono sempre piaciuti, e poi cerco insomma di portare queste persone nella mia scuderia.
Sì, certo. Sì. Ma ci sono state...
Così sembro veramente un produttore di quelli coi soldi, ma non è così. No, sembra che mi ascolta, mi conosce, ecco.
Ma ci sono state delle tracce che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Sì, ma questo è sempre così. Perfectly in Tune avrà cambiato 3 o 4 tonalità, però tutto questo strazio me lo sono vissuto da solo, per fortuna. Come giga e giga di provini su Logic, questo è stato insomma un po' così. Mentre invece ci sono brani tipo Nadon Sunday è registrato tutti insieme, impresa diretta, con io che canto e suono il banjo contemporaneamente, quindi non c'è stata possibilità, anche volendo, di riaggiustare, ritoccare un po' la voce. Quella è la prima take, cioè schiacci il rosso, poi schiacci stop, basta. Poi ci sono un paio di tracce di chitarre sopra, una voce aggiunta, ma ecco, quello è l'apice, no? Più tranquillo del disco dal punto di vista tecnico. E poi ci sono state altre cose insomma un pochino più faticose, ma è andata bene, è un disco dal mio punto di vista della realizzazione molto semplice, cioè roba suonato, non c'è chissà che, volevo farlo così. Qualcuno mi ha detto che è un disco bio.
bio,
sì, mi hanno detto questo, potremmo chiamarlo un disco bio, e voi sì, tutto un attimo. No.
Vabbè. Ma chi ha partecipato all'album tra gli ospiti?
Ha partecipato Paolo Piwi Durante come ospite, che è un organista, lui sì. È un musicista, Paolo, specializzato insomma nell'organo Hammond, che è tutto un mondo a sé, diciamo, fra le tastiere. E io ho sempre desiderato di mettere sempre, perché ma scrivi un pezzo così, ma metti una cosa così. Allora ho detto vabbè, ce la metto. Ho sempre desiderato un organo Hammond su un mio pezzo. Chiaramente Evangelista non si accontenta del simulatore, no? Allora sono andato nel suo studio, dove c'è un Hammond completo con Leslie, cioè rotori, cose gigantesche, certo. Comunque cose che spezzerebbero la schiena anche ai rodi più insomma più massicci, e quindi ho detto vai, si fa così, si fa la roba vera, e quindi lui è stato molto insomma gentile, anche molto bravo.
Benissimo, a cosa si riferisce il vostro nome e perché vi stava bene per descrivere la vostra musica?
Allora, è nato un pochino principalmente dal lavoro che ha fatto Nazario Graziano, che è un grafico che ha curato il mio logo, che è un diapason che emette elettricità, diciamo, e luce. E Pitchtorch è un giochino di parole fra Pitchfork, che è proprio il diapason, nonché il sito riferimento per l'indie mondiale. E Pitchtorch proprio, ma due parole staccate che sarebbero la fiaccola fatta di pece, quindi ho unito le parole per creare questo insomma neologismo, e sarebbe un diapason che è anche una torcia, quindi una serie di suoni, un certo tipo di suoni che fanno da guida in questo presente. Quindi è questo insomma l'obiettivo. Poi chiaramente questo concetto del diapason che emette luce e suoni viene ripreso dalla copertina, e quindi mi piaceva creare questo tipo di immagine, cioè una fiaccola sonora sostanzialmente.
Perfetto. Allora, avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, abbiamo delle date che saranno, ti posso dire le città, avremo il Glue a Firenze, il 18 gennaio, avremo l'8 febbraio al Cacepere a Siena, il 16 marzo a Milano al Gatto, e ecco. ci sarà l'1.35 circa a Brescia, però in via di definizione per quanto riguarda la data. Ci sarà molto bello a Fucecchio, in uno spazio tutto nuovo di cui non posso dire ancora nulla, ma sarà insomma un evento particolare. Ci sarà un live in studio a Livorno, al Giambona Lab, per l'inaugurazione. Tutte queste date chiaramente da partire dal gennaio 2020. Mi sono un po' sbottonato perché la notizia ancora non era proprio uscita, non è ancora uscita, ma in realtà insomma possiamo già cominciare a parlarne. Questi sono gli appuntamenti.
Benissimo, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco l'importante è o andare in un negozio di dischi, se qualcuno sa ancora che cos'è, e potete ordinarlo in un negozio di dischi, oppure semplicemente si può andare sul nostro Bandcamp, sul nostro sito pitchtorch.com. E c'è una sezione con scritto Bandcamp, che per chi non lo sapesse è una piattaforma che distribuisce musica fisica e digitale. Si schiaccia il bottoncino, si paga e arriva il disco a casa.
Va bene. Ma voi quante canzoni nuove avete da parte adesso?
Noi ce l'abbiamo le canzoni, in realtà il disco nuovo
è quasi pronto.
Sì, in realtà ci sono già i pezzi per un disco, perché sto aspettando di scriverne altri per poi permettermi il lusso di selezionare, diciamo, no?
Certo.
Per fare la creme della creme. Poi se appare anche una cordata di imprenditori. No, per il resto vorrei far prima insomma vivere la sua vita, la sua parabola, Pitch Torch 1.
Certo.
E poi pensare a Pitch Torch 2 o aprirmi una pompa di benzina sulla A12 o sulla A1, sono indeciso, lo vedo.
Va ci bene, penso. Comunque qualche va canzone bene. Nuova la farete
sì,
dal vivo
saranno,
perché
sì
è il disco, se no, cioè il concerto è un po' breve se no.
Eh beh sì, certo, poi ci saranno nel live sia alcuni brani nuovi, tre brani nuovi. E poi ci saranno alcune cover importanti che secondo me hanno contribuito insomma nell'ultimo periodo.
Ad esempio?
A formare. Beh, ti posso dire, ci saranno cose di Nick Cave, Nick Drake, Mark Ribot, King Crimson, Beatles, c'è un po' di tutto. Chiaramente il tutto reso con il tipo di sound che ha la band, è tutto diciamo fortemente riarrangiato e rivisto. Quindi, però mi piaceva questa idea di completare i brani che insomma ho scritto con dei brani che hanno contribuito a questo tipo di scrittura, in modo tale che si avesse diciamo un'immagine completa di quello che è stato il mio modo di scrivere, insomma l'ambiente sonoro in cui sono stato immerso negli ultimi tempi.
Perfetto Mario Evangelista, allora io ti ringrazio, è stato un piacere sentirti, insomma allora aspettiamo questi live e poi insomma le canzoni nuove, intanto.
Beh, grazie,
complimenti.
Grazie tante.
Complimenti e tanta buona musica ancora.
Altrettanto.
Alla prossima.
Ciao.
Tell the truth, my dear old cigar, are you seeing me in the grave? Swimming in the wind, clouds that steer friends, so did you recognize the way? Together. They go away.